Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore, nel tuo cuore. Avete sentito come è stata presentata la Radio Buon Consiglio, la radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Bene. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria.
Perfetto. Allora, se possiamo ci mettiamo in ginocchio, vero? Altrimenti pensiamo a un tabernacolo, ma se ci rivolgiamo verso il campanile della nostra parrocchia, ecco, facciamo l'atto di riparazione. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono. Per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo, Spirito Santo, io ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della mia parrocchia e di tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso. Per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori e facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio, tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. È il peccato che ci separa. Allora, pensate un po'. È bella che ci sono i peccati di separazione. No? I peccati sono separazioni. Qui prima ci si separa dal Signore e poi quando siamo senza difese ci separiamo anche nel matrimonio, ovvero ci separiamo anche nella vita coniugale, mamma mia. Sai Anna, stamattina pensavo, no? Dico, mi sembra in questo tempo, non so se ti è mai capitato di salire in macchina con un, lo dico con un pazzoide, ma insomma con uno che cioè, corre come un matto, piglia le curve in un certo modo, cioè che tu devi puntare i piedi, attaccarti alle maniglie perché hai paura di finire chissà dove, no? Ecco, diciamo un autista pericoloso. Difatti, lungo la strada spesso si trovano lapidi, mazzi di fiori. È vero, questi che corrono come i matti, ma parole che però guidano anche in modo sbagliato, no? E oggi come oggi, diciamo, vedendo anche chi sono gli autisti che ci conducono in questo bus, diremmo così, questa, tu sei sballottato di qua e di là, cioè praticamente senti di quelle cose, cioè, dici dove andiamo a finire qui? Ci stiamo schiantando perché è impossibile rischiare, è vero, alla prima curva per poco facevi un frontale con quello là, adesso tu non cari la velocità e alla prossima curva va a finire che sbattiamo contro un camion, ma dico, ma si può stare in pace con degli autisti del genere? Noi oggi diciamo chi sono gli autisti? Sono quelli che sono al governo perché ci sballottano da tutte le parti, no, non c'è pace. Cioè, allora, se tu ascolti anche tutto quello che succede, no? Non ti conviene neanche saperlo, no? Tant'è vero che con questi accidenti di telefonini smart, vero? I cristiani non se ne accorgono, le cristiane ancora di meno. Insomma, questi messaggini, questi video, queste cose sono diventate il pane quotidiano del detentore di questi aggeggi che sono diventati infernali alla fine, perché allora chiedo a uno, ieri mi telefona uno dall'altra parte del mondo, fate conto, dico ma la novena la dici, sai, ho tanti impegni, poi mi sono dimenticato, poi siccome bisogna impegnarsi, dico ma quanto tempo passi davanti al computer e a quello smartphone che hai, no? Non farmi queste domande, dice, perché ho capito che tu mi vuoi infilzare come uno spiedo, come un pollo da mettere allo spiedo. Dico, guardate, state attenti, ve lo dico anche a voi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Io se vado avanti così, con tutti i messaggi, messaggini che arrivo, blocco tutti i numeri, va bene, oppure spengo tutto, perché non è possibile, non è possibile. Continua a suonare questo accidenti, ma dico, suonasse la nostra coscienza, l'angelo custode che ci dice, uè, non perdere tempo, perché tutte queste cose servono a riempirti la testa. Quando tu hai la testa piena, non ci sta dentro altro, no? Pertanto, e poi non è mica finita, perché se cominci a pregare, la distrazione va a finire magari su quello che hai visto prima, il video, il messaggio, ma insomma, se può stare in pace, ma possiamo starcene in santa pace. Facciamo quel che dobbiamo fare, ma tutte queste cose sembrano, cioè, siccome sembrano delle cose buone, ma alla fine ci occupano troppo spazio, non è possibile, noi non abbiamo tempo da perdere. Se penso all'angelo del Portogallo, San Michele, che dice ai bambini, ma che fate, giocate? Allora, oggi noi cosa dovrebbe dire il nostro angelo? Ma che fate? Continuate con quell'accidente lì in mano a guardare. La gente va in giro con questo affare, non guarda neanche dove va. Cammina guardando, chattando, telefonando, ma non è possibile. In chiesa, ma succede di tutto. Ma insomma, siamo noi i padroni di quell'aggeggio, o è quell'aggeggio che è diventato padrone nostro? Questa è la domanda che vorrei fare, no? A tutti quanti, no? Allora, dice, beh, ma noi non è che parliamo di cose, no, guarda, il fatto è che tutte queste cose è come mettere il cervello nel frullatore, no? Quando dici un'Ave Maria, tu cominci l'Ave Maria, ma la testa va a finire a quel messaggio, quell'altro messaggio, quello che vorresti mandare. Poi trovi la gente e dici, ah, guarda Claudio, questo qua c'è. Guarda questo qua che bello, dico guarda questo qua, io l'ho già visto 6 mesi fa. Per cui le cose girano e poi te le rimandano altre 7 volte perché uno lo manda a quello lo manda a quell'altro, quest'altro lo manda, poi te le manda a te come se fosse una novità, dico è da 6 mesi che l'ho vista quella cosa, fammi campare. E sono tutte, poi butto dentro di tutto, per cui anche questi che trasmettono cose anche cattoliche, ma ti mettono dentro pensieri dei protestanti, pensieri dei Gandhi, ma ti mettono dentro del tutto. Ma insomma, è possibile, non vi rendete conto che siamo distratti, no? Ma è possibile. Metto di questo, metto di quello, metto di quell'altro. Ma chi è che ti ha detto che devi continuare a mettere dentro tutta sta roba qua? Pensieri lunghi 1 chilometro, ma i pensieri devono essere brevi, no? Allora devono essere delle scintille, che ti, diciamo, delle scintille di luce, delle scintille che illuminano il buio di questo mondo che è tutta tenebra. Ti arrivano dei messaggi che se io li leggo, diciamo, devo stare, ci vuole 1/4 d'ora. Però, alla fine, diciamo, siccome ho bisogno di spazi per starmene in santa pace, ecco, e pensare alle cose di Dio, queste cose finiscono per distrarmi, no? Perché tu non puoi continuare a buttare dentro, sembra quasi che la nostra mente, il nostro cuore è diventato una discarica di messaggi e di video di tutte le sorti, no? Ma fateci campare, ma state buoni, no? L'ho detto, guardate, care signore, voi mi dite che non avete tempo di dire le novene di San Michele e pigliatevi le cornate di quello di sotto, scusate se non la smettete di chattare continuamente, manda di qua e manda di là, ma mettiti davanti al tabernacolo e domandagli perdono. Dice: Signore, se avessi gli occhi puntati su di te, come ce l'ho su questo accidente di argeggio che ho tra le mani, mi farei santa. Se avessi sempre davanti agli occhi il crocifisso che gronda sangue, certamente non vorrei sapere altro, no? Non è possibile, insomma, questa è una schiavitù, è una schiavitù. Come quelli, è una dipendenza, perché come quelli che fumano, che bevono caffè, che ne so, tutto quello che vuoi, è una dipendenza. Arrivi a casa, subito clic, accendi il televisore, ma per ascoltare che cosa? Quello che vogliono farti credere o la verità? Statene buono a dire: Signore, ti ringrazio che sono arrivato a casa. Adesso, fra poco, avrò anche il dono di aver qualcosa da mettere sotto i denti. Signore, quanto sei buono. Tu continui a pensare a me, ma io a te non è che penso molto, perché ho poco tempo da pensare a te. Ho solo tempo da sprecare a guardare cose che non servono per la mia santificazione. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Tutte le altre cose non è volontà di Dio. Dobbiamo farci santi, lavorando, facendo. Però stiamo attenti, perché questo è un tarlo. Questo è un tarlo, tutte ste chattate, come le chiamano, e video. Ma dai, ma insomma, ma fateci campare, ma non è possibile. State attenti, noi siamo diventati dipendenti, intossicati da questo mezzo. Non è celeste questo mezzo. No, ma io trasmetto cose, ho capito, ma dico un pensiero, sette righe e basta. A meno che uno lo legge, ci mette 30 secondi, ha una scintilla di luce, mi manda un messaggio che non finisce più. Ma io non ho mica tempo di leggere tutte queste cose. E poi c'è il video che non finisce più, ma fammi campare. Vabbè, sono cose così che, siccome io poi quando chiedo, ma pregate, ma sai veramente, dico, quanto state davanti a quell'accidente là? Quanto pregate davanti, diciamo, allo schermo di quell'aggeggio là? Ma guarda che anche persone tanto care, diciamo, e buone, che anche di preghiera, ho visto che sono state prese da questi aggeggi, ma non riescono più a liberarsene, e gli sticker ti mandano il tizio con gli occhi sbarrati, la bocca che ride, la lingua fuori, ma insomma, ma state buone, le mani giunte, l'aureoletta, la cosa, ma dico, ma cosa facciamo ragazzi, continuiamo a giocare qui, mamma mia.
Sono contenta perché non conoscono i termini né queste diavolerie.
Mamma mia, che storia, no?
Tanta pace proprio. Telefonino per telefonare e stop. Ancora con i suoi bei tastini.
Sì, ma sì, ma sì. Diciamo che può essere utile, va bene, d'accordo, ma diciamo io devo utilizzarlo per le cose indispensabili. Siccome quelle lì non sono cose indispensabili, vuol dire che non devo farmi prendere. Ecco, uno fa bene, difatti qualcuno mi ha detto, io il cellulare lo tengo, tutte quelle cose le tengo spente, la sera do un'occhiata, poi cancello, butto via, se c'è qualcosa che mi pare che sia importante lo leggo, ma basta. Invece tu vedi, parla, ping, subito a vedere chi è stato, ma scherzi? Sai il tuo angelo custode quante volte ti dice, uè, ricordati che devi amare Dio con tutto il cuore e la mente. Se io mandassi questi chat direbbero, mamma mia, sempre le stesse cose. Bisogna amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, vuol dire anche sopra sto accidente qua. Sopra ogni cosa, state buone. Ma vedo, diciamo, le signore, ma anche i ragazzi, tutti quanti, ma ormai sembrano, diciamo, dico ipnotizzati, ma elettrizzati, non so dirti, non si riesce a ragionare. E tu dici, ascolta, manco ti ascoltano perché stanno guardando, ma non ti danno retta. Mentre guidi, vuoi fare anche quelle robe là, poi sbatti contro il muro, no? Insomma, dico, no, non c'è misura. E uno non se ne accorge, no? Perché è diventato un gioco, per cui continuiamo a giocherellare noi, quando fra poco verrà giù non so che cosa, no? E ci troveranno E invece di trovarci con la corona in mano, in ginocchio a pregare e dire Signore pietà, ci troveranno col cellulare in mano che guardiamo le sciocchezze, che ci fanno perdere tempo. È diabolico questo, eh? È diabolico. Pensate che, vi racconto sto fatto qui, no? C'era la marcia da Macerata o da dove, se no, che al tempo di San Giuseppe da Copertino, però, e andavano per la notte in cui la Santa Casa si è posata, secondo la tradizione, su il colle lauretano, e sti qua pregavano, sempre da Macerata a piedi tutta la notte, no? A un certo momento, no, arriva un tizio, no, che si unisce al gruppo e comincia a raccontare storie, no? Allora, che sembravano anche cose importanti lì per lì all'inizio, no? Per cui hanno smesso di pregare per ascoltare sto tizio. E questo continuava a parlare, no? E camminavano, sì, sì. E sono arrivati a Loreto. San Giuseppe da Copertino dice, beh, vi siete accorti chi è venuto nel vostro gruppo? No, dice, era uno che ci raccontava tante cose. Era il diavolo. Per non farvi dire i rosari che stavate dicendo, avete visto cosa ha fatto? Vi ha distratto e sono mancati centinaia di corone, perché voi eravate in tanti, e ad ascoltare questo qua. Oggigiorno questo qua ce l'abbiamo nel cellulare, ce l'abbiamo nella televisione, sto diavolaccio infame che continua a farci perdere tempo e intanto non preghiamo. Ecco, qui San Giuseppe da Copertino era il diavolo che è venuto a distrarvi. Pensa oggi quanti diavoli dentro per le case, in questi cellulari, quanti diavoli ci sono che vengono a distrarci, anche magari a parlarci di cose che sono apparentemente spirituali o importanti, ma siamo cotti. Prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, questo è importante, no? Vabbè, Anna, leggi pure, perché no, siccome queste cose poi, quando parlo con la gente, dico, ma l'hai fatto? No, perché non ho tempo. Non sta a dirmi che non hai tempo, l'hai perso il tempo, ce l'avevi il tempo, l'hai perso.
Sì, sì, poi con la conclusione che non si parla più in famiglia, cioè che naturalmente questi aggeggi qua ti impediscono anche a pranzo, durante quei brevi momenti che la famiglia dovrebbe condividere, ci sono questi telefonini proprio veramente, che se non c'è il televisore anche, è veramente una cosa pazzesca.
Sì, tu fa conto, no, che sti ragazzi, cioè, diciamo, col cucchiaio e la forchetta la mettono nel piatto, no? Ma gli occhi è sul cellulare. E mangiano, peso, e tu li devi dargli da mangiare immondizie e vediamo se si accorgono.
Esatto.
No, perché non, se tu dici cosa hai mangiato, ma non sanno manco. Per cui tu hai lavorato magari tutta la mattina per far da mangiare bene, no? E questi, come gratitudine a Dio che gli dà da mangiare, no? E anche alla mamma che ha fatto da mangiare, manco me ne importa niente, perché io devo guardare tutti i messaggi, i messaggini. E YouTube e non tubo, guarda, qui sono discorsi del tubo proprio. Vabbè, Anna, martedì.
San Paolo, sì.
Martedì. San Giovanni Bosco, però, San Giovanni Bosco, grande santo che naturalmente ha portato tanti ragazzi alla salvezza. Ma nella tavola rotonda, che l'altra volta abbiamo letto qualcosa di Don Bosco, non vedeva le anime che andavano perdute per i peccati della carne, oggi non se ne parla più, anzi, ma non sono neanche peccati, ma sono esigenze, ma tu pensa il diavolo, non solo, va a finire che qui non solo è detto nei cellulari, no, ma sto diavolo entra anche in confessionale, no? Vabbè, Anna, leggi pure, va là.
Ecco, sull'esempio della moltitudine di testimoni dell'Antico Testamento che hanno esercitato la fede fino all'eroismo sacrificando persino la vita, l'autore esorta i cristiani ad essere fedeli al dono della vocazione ricevuta, invitandoli con le metafore della corsa e della lotta a correre con perseveranza, distaccati da quanto li può distogliere da Gesù, fissando lo sguardo su di lui, autore e perfezionatore della fede, guardando a lui, senza perderci d'animo, restiamo saldi nella lotta contro il peccato. Dalla lettera agli Ebrei, fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Pensa, Anna, tenendo, dunque, dice, il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Allora, questo parla di corsa, ma i paralitici non corrono, e noi corriamo, vuol dire che siamo paralitici. Ma lo riconoscessimo, almeno potremmo dire: Signore, sono paralitico, dimmi, alzati e cammina, come l'hai detto a quello là, perché anch'io non sto correndo dietro a te, sto correndo a tutte le sciocchezze di questo mondo, sto correndo appresso, ma non dietro a te. E allora, e poi pensate attentamente a colui che ha sopportato contro sé ogni grande ostilità dei peccatori. I peccatori sono ostili a Gesù Cristo, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Quanto hai sofferto tu per evitare un peccato? Ma te puoi immaginarti se io per evitare un peccato soffro, ma neanche per sogno. Pertanto, sai, poche parole, ma a buon intenditor poche parole. Allora, Anna, leggi tu, perché so che sei fornitissima, fornitissima di tutto, per cui io è meglio che sto zitto. Se no, i venditori di smartphone mi denunciano perché...
Ti querelano perché fai un'azione.
Sì, mi querelano perché sto facendo un'azione contraria alla pubblicità che fanno loro.
Sì, certo, sì. È vero. Allora, capitolo 12, lettera agli Ebrei. Dopo aver ricordato tanti luminosi esempi di fede, per esortare gli ebrei convertiti a perseverare nella professione della fede, anche in mezzo alle persecuzioni che subivano, San Paolo propone loro l'esempio divino di Gesù Cristo, che per redimere gli uomini sopportò la croce. Le persecuzioni che subivano i cristiani per la fede, infatti, potevano scoraggiarli, preferendo essi la tranquillità di una vita senza sacrifici e senza noie. Questo desiderio di godere la vita e la facilità di lasciarsi vincere dal peccato è conseguenza di una vita che non si ispira al dovere, ma all'egoismo del proprio comodo, costituiva l'ingombro a perseverare nella fede. San Paolo chiama ingombro alla perseveranza nella fede la fiacchezza della volontà, nel tenersi fedeli a Dio e le occasioni del peccato, riferendosi alla concezione della vita cristiana da lui paragonata ad una gara di corsa e di combattimento nello stadio. Gli ebrei convertiti al cristianesimo erano esposti a gravi persecuzioni e sofferenze da parte dei loro connazionali e soprattutto dalle autorità religiose, sempre fieramente ostili a Gesù Cristo e a quelli che lo seguivano. Le persecuzioni potevano disorientarli e scoraggiarli, perciò l'Apostolo, dopo averli esortati a rimanere fedeli nella prova, avendo lo sguardo a Gesù Cristo immolato per loro amore, ricorre ad un altro argomento, prima minimizzando le persecuzioni che subivano. Voi davvero non avete ancora resistito sino al sangue nella lotta contro il peccato? E voleva dire, soffrite, è vero, ma non fino al punto di spargere il sangue per rimanere fermi nella fede, lottando contro il peccato. Nella sua grande anima, San Paolo riguardava come cosa sopportabile le contrarietà quando non erano giunte sino al martirio. Egli, per amore di Gesù Cristo, era pronto e disposto a versare per lui il sangue. Aveva sofferto indicibili pene nel suo apostolato, ma le riguardava come cosa da nulla di fronte al sacrificio del proprio sangue, e perciò minimizzava le persecuzioni che subivano gli ebrei convertiti. Era un primo argomento per incoraggiarli, ma ricorre ad un altro argomento più valido per quelli che potevano riguardare i dolori che subivano come una iattura e inconsciamente, come un segno di riprovazione da parte di Dio per aver essi abbandonato la religione ebraica. Era una tentazione facile a venire loro insinuata da Satana. San Paolo la previene prospettando le tribolazioni che soffrivano come una purificazione dei loro peccati, come una correzione e una prova data loro da Dio non per ostilità, ma per amore paterno. Quando si pensa, io soffro, è vero, ma il Signore mi castiga e mi corregge perché io lo merito per i peccati che ho fatto. O quando si considera in un modo più ottimista che il Signore ci prova per raffinarci nella virtù e nella fede, l'asprezza del dolore si attenua e sorge nell'anima, anche fra le lacrime, un sentimento di pace, una tenerezza verso Dio nella rassegnazione alla sua volontà che è amore. San Paolo, richiamando i fedeli ebrei a questo sentimento, ricorda le parole dei Proverbi dicendo: avete dimenticato quell'esortazione che a voi, quasi figli, Dio indirizza con queste parole: figlio mio, non sdegnare la correzione del Signore, non ti rincresca che sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che Egli ama ed usa la verga con ogni figlio che riconosce come suo. È per la vostra formazione che sopportate con pazienza. Dio si comporta con voi come con figli. Qual è infatti quel figlio che il padre non corregge? Se invece foste esenti da ogni correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, sareste figli legittimi e non veri figli. Dunque, voleva dire l'Apostolo, proprio perché siete tribolati, avete l'argomento più certo di essere ora veramente figli amati da Dio. Non potete pensare che facendovi cristiani non siete più i figli di Dio promessi ad Abramo, perché vi vedete tribolati. Anzi, proprio per questo avete la certezza di essere eredi della divina promessa. Del resto, anche i vostri padri furono corretti da Dio ed ebbero così la loro parte. Le tribolazioni spesso disorientano l'anima, perché le fanno apparire Dio come severo e quasi come spietato. Questo pensiero poteva nascere negli ebrei ai quali scriveva l'Apostolo, poteva offuscare l'argomento che gli portava per incoraggiarli nelle loro pene. Egli perciò insiste sul concetto della correzione paterna di Dio, esortando a riceverla come segno d'amore, e dice: come abbiamo rispettato i nostri padri secondo la carne, che pure ci hanno corretto, Non dovremo noi tanto più sottometterci al Padre delle anime per avere la vita? E quelli ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro bene. Dio, invece, lo fa per nostro bene, perché possiamo diventare partecipi della sua santità. Amen. Bene, allora, adesso ci sarebbe il Salmo, il ritornello, ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano. Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli, i poveri mangeranno e saranno saziati. Loderanno il Signore quanti lo cercano. Il vostro cuore viva per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. A lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere. Lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno: ecco l'opera del Signore. Claudio, io ho letto il Salmo, se
sì,
credi.
Ma
di...
Io so che però tu c'hai un sacco di cose da...
Sì, ma
leggere
sì,
ancora.
Sì,
chiediamo la pausa musicale,
sì,
intanto.
Sì, certamente, ricordiamo sì. Allora il numero della, a chi volesse intervenire.
Venire, magari sono quelli del cellulare.
Ti dovrebbero dar ragione, perché onestamente dovrebbero, ecco, essere coscienti della...
Uno non si accorge mica, no? Perché comincia a prendere un caffè. Poi ne prende due, poi ne prende tre, poi ne prende quattro e non si accorge che sta diventando dipendente dal caffè, per esempio, no? Dice, quanti ne prendi? 10 al giorno, ma sei matto? Insomma, ho cominciato con uno e a fumare sì una sigaretta, adesso ne fumo due pacchetti.
Ma è vero.
Capito? Allora, diciamo, una cosa può servire, ma non deve essere mica divina questa cosa, no? La facciamo diventare una divinità.
Ma il bello è che i genitori... esigono dai ragazzi, dai figlioli, ecco, questa obbedienza, e loro stessi ne sono schiavi,
sì, sì.
E non danno un esempio, ecco, ai figli,
sì,
stessi,
sì.
Perché vedo proprio che sono tutti coinvolti con questa maniacale dipendenza da sto aggeggi, per carità.
Sì, 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 sì.
Allora, Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. Grazie, a tra poco, Ave Maria.
Maria.
Gesù, sono contento, tu sei tutto il mio amore, il mio beato.
Va bene, allora procediamo.
Va bene. Allora, Gairo e l'emorroissa ci offrono un grande esempio di fede nell'onnipotenza di Cristo. Solo un miracolo, infatti, poteva guarire quella donna e risuscitare la figlia del capo della sinagoga. È solo la fede in Cristo che salva. Preghiamo dunque Dio con fede, ricevere le grazie necessarie alla nostra santificazione. La donna inferma, inoltre, ci fa comprendere quanto siamo bisognosi del contatto divino che può realizzarsi quotidianamente nella santa comunione e nella preghiera ardente. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita del tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.
Pensa un po', Anna. Cioè, mentre pensavo alla donna che toccò il mantello, cioè quella toccò il mantello e guarì, toccando la frangia del mantello. Qui noi facciamo la comunione con Gesù, corpo, sangue, anima e divinità, restiamo malati. Come si spiega sta storia? È che quella donna lì aveva grande fede. Noi facciamo la comunione come se fosse un biglietto del tram, un biscotto e restiamo malati. Prima malattia, mancanza di fede, no? C'è Gesù. Io so che adesso tu mi donerai il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima, la tua divinità. Signore, accresci la mia fede, perché voglio vivere di gratitudine per quello che tu mi stai donando, che sei tu stesso. Ecco, e invece ho preso una cattiva abitudine come quella dei cellulari, faccio le cose in automatico, ma non penso a quello che sto facendo, e non penso alle occasioni che perdo di farmi santo, perché sono un abitudinario che ha perso, cioè, è diventato fiacco nella fede, ecco, poco crede, non si impegna neanche di credere di più, non si sforza, non chiede neanche aiuto, gli pare che vada tutto bene così, e non è vero che va bene così. Il cielo si è lamentato, le indifferenze, ingratitudini, sacrilegi, ma di tutto succede con il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo. Pensa Anna, sono andato dal dentista, no, che mi ha tolto un dente, no? Allora dico, me lo dia di ritorno quel dente là. Ma dice, ma cosa ne fa lei? So io, pensavo, scusa, quel dente lì, no? Da quella porta lì, che è la mia bocca, quante volte è entrato Gesù. Per cui quel dente è una reliquia, no? Ha toccato Gesù, è vero che ha toccato Gesù. Li butti via, ma butta via quelli di plastica, ma non questi qua, vero? Questo,
è vero.
È una reliquia, perché tante volte, vero, ha toccato Gesù Cristo. Allora tu c'hai la reliquia perché questa stoffa qui l'hanno messa sulla bara di Padre Pio, perché una reliquia, ma fammi la carità, sarà una reliquia quella lì, ma quella che ha toccato la carne, il corpo, il sangue, sarà più reliquia, vero, della stoffa, no? Ma ci vuole la fede, e senza la fede non si può piacere a Dio. Immaginate come piacciamo a Dio noi con questa fede che abbiamo. Signore, io credo troppo poco, ti prego, guariscimi, sono anoressico di fede, di speranza e di carità, sono striminzito. Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, ma tu non devi dire queste cose, sennò la gente si demoralizza. Sì, vabbè, lo lasciali così, lo ricrepano, perché non chiedono di essere guariti, no? Siccome si può ottenere la grazia, basta chiedere, chiedete, otterrete, cercate, troverete, ma queste grazie le vogliamo chiedere o continuiamo a perdere tempo appresso alle cose che crediamo siano sante, ma non lo sono, quanto la fede, la speranza e la carità, che vanno alimentate. E continuamente mi dire, Signore, io faccio, ma troppo poco, non ho ancora l'ernia per gli sforzi, vero, di entrare per la porta stretta, non c'ho ancora quell'ernia lì. Almeno umiliamoci, no? Se ci manca il resto, almeno che abbiamo l'umiltà, come il pubblicano che si batteva il petto, si arrabbia la gente, non puoi mica dirglielo, cioè, come ti permetti di dire che io sono un pubblicano? No, io non l'ho detto, però tu assomigli molto. Anna, leggi che tu ne hai un sacco da leggere.
Quanto è vero, mamma mia, che vergogna.
Scherzi, vergognarsi, ma devi cantare Chiesa di Dio, Popolo in Festa, ma che scherziamo, no? E tu praticamente addirittura vuoi vergognarti, ma no, ma non si usano queste cose, ma quello una volta sì si poteva, ma adesso no, adesso è tutto cambiato adesso.
E purtroppo, però non si farà meno di provare vergogna, perché è bellissimo quello che dici, veramente. Si fanno così abitudinariamente, sì, sai, cose senza considerare il dono, la grazia, mamma mia,
ma sai,
che abbiamo ancora per Anna, il momento.
Un giorno ero a Caravaggio, no? E lì c'era il convegno, mi hanno invitato a dire il rosario, no? E sale vicino a me un tizio che dice, le 10 Ave Marie le dico io perché io sono un carismatico. Bene, e siccome tu mi dici che sei carismatico, non te le faccio dire. Se tu mi avessi detto sono un povero disgraziato che ha bisogno di pregare, te l'avrei fatta dire.
Certo, bene. Non gli manca l'umiltà. Per carità, ma pensa, beh, Padre Pio stesso, una confessione, no, che tu citi spesso, che ha detto un vagone di bestemmie l'ha assolto, quell'altro che non ha avuto ecco la capacità di esprimere con umiltà l'ha cacciato, cioè veramente, poveri noi.
Ave Maria, allora è tutto tuo il tempo.
Sì, perfetto, allora San Luca capitolo 8, su una pagina 1193. Quando Gesù ritornò dal paese dei Geraseni, fu accolto da una gran turba di popolo che lo attendeva per essere curato dei propri malanni e forse anche perché si era sparsa la fama degli indemoniati liberati da lui. Un povero padre, allora chiamato Gairo, capo della sinagoga, avendo una figlia moribonda, andò da Gesù e gettandosi ai suoi piedi lo supplicò a recarsi a casa sua per guarirgliela. Era l'unica figlia e doveva averla carissima. Gesù senz'altro si avviò, figiato dall'immensa calca di gente, quando una donna, che da 12 anni soffriva di un flusso di sangue, corse appresso a lui, nella certezza che toccando solo la sua veste sarebbe stata risanata. La sua fede era tanto più grande, in quanto che essa aveva già speso tutto il suo in medici e medicine per il suo malanno senza esserne guarita. San Marco aggiunge che aveva molto sofferto dai medici ed invece di guarire era peggiorata. San Luca, medico egli pure, per delicatezza verso i suoi colleghi, si limita a dire che nessuno l'aveva guarita. Ma in qualunque modo essa sapeva per dolorosa esperienza che il suo male era inguaribile. Andò dunque Gesù con piena fede nella sua divina potenza e furtivamente, stando alle sue spalle, gli toccò l'orlo della veste, rimanendo immediatamente risanata. Gesù si era accorto di tutto, perché aveva sentito fluire da sé una virtù, cioè una corrente di potenza e di misericordia che aveva prodotto il miracolo. Egli da Dio conosceva e vedeva le intenzioni della donna, ma da uomo Dio aveva sentito fluire da sé quella potenza. Come l'aveva sentita fisicamente? Il suo cuore certamente provò una tenerezza di grande carità. Si sentì dilatato verso una determinata infelicità umana. Si sentì come inclinato verso una creatura e l'amor suo l'avvolse, risanandola. I vasi sanguigni avvertirono la sua onnipotenza ed immediatamente ristagnarono. Un tocco creatore aveva istantaneamente rifatto i tessuti consunti e tutto era ridiventato normale in quella donna. Gesù come uomo non l'aveva vista e non la conosceva di presenza perché gli stava alle spalle, perciò disse come chi non sa: chi è che mi ha toccato? Volle far conoscere il miracolo per la gloria di Dio e volle suggellarlo assicurando la povera donna anche per l'avvenire. Volle forse prevenire l'obiezione che si sarebbe potuta fare al prodigio, spiegandolo con un'improvvisa emozione che avesse ristretti i vasi sanguigni, e volle che la donna medesima l'avesse confessato per ringraziare il Signore. La sua conoscenza umana si era accorta del miracolo per la potenza che era fluita da lui, quasi corrente che si scarica in contatto di un altro polo. Ed egli volle completarla con la constatazione e l'esame, mostrando così di essere anche vero uomo. La povera donna aveva creduto fermamente, ma la sua fede aveva ancora un'imperfezione. Essa credeva Gesù un taumaturgo, che aveva in sé un potere occulto di operare miracoli, ma non immaginava e potesse accorgersi di ciò che questo potere operava. Lo credeva quasi come un potente rimedio ed una sorgente di guarigioni. E Gesù volle mostrarle che egli non operava inconsciamente e che la sua volontà l'aveva guarita. E per questo domandò: chi è che mi ha toccato? Tutti negarono, ma a San Pietro e dagli apostoli quella negazione sembrò una stoltezza, già che il maestro divino, pigiato dalla calca, era toccato da tutti, anzi era addirittura pressato. Egli però non parlava di un contatto accidentale, ma di un contatto volontario, di fede, di quella fede che poteva inclinare la sua onnipotenza ed operare un miracolo, ed insistette dicendo: qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che è uscita da me una virtù. La povera donna, a queste parole, capì di non essere rimasta inosservata. Credette di essere stata audace e di meritare un rimprovero grande, poiché essa legalmente era immonda e pensava che non avrebbe dovuto avere l'ardire di toccare sia pure la veste del Redentore. Perciò andò tremante a gettarsi ai suoi piedi e manifestò innanzi a tutti ciò che le era avvenuto. Gesù la rincuorò e, lungi dal rimproverarla, attribuì alla fede di lei il miracolo che aveva operato e la mandò in pace. Gairo aveva premurato il Signore ad andare a casa sua per guarirgli la moribonda figlia, e l'intermezzo del miracolo dell'emorroissa dovette essergli penoso. Si sarebbe detto che Gesù, ritardando, non ponderava appieno l'afflizione di quel padre desolato. Egli invece, conoscendo quello che sarebbe avvenuto alla fanciulla, volle rincuorarlo e rinnovargli la fede con quel miracolo. Difatti, mentre ancora parlava, venne uno a dire a Gairo che non avesse oltre incomodato il maestro, perché la figlia era morta. Gesù lo rincuorò e lo esortò ad avere fede, ma se egli non avesse allora assistito ad un miracolo, sarebbe stato sopraffatto dal dolore e la sua fede sarebbe stata scossa. Giunto a casa di Gairo, la madre della fanciulla morta gli andò incontro piangendo, e con la madre tutta la gente amica che piangeva e gridava per il dolore. Gesù esortò tutti a non piangere, perché la fanciulla non era morta, ma dormiva. Tutti, ascoltando questo, si burlarono di lui, sapendo bene che era morta. Essi piangevano più per apparenza che per dolore, come suole avvenire alle persone strane ad un morto, e perciò poterono passare con facilità dal pianto al motteggio. Era gente senza fede, e Gesù non volle che fosse entrata con lui nella stanza dove giaceva la morta, ma per non dare a questo suo divieto un senso di durezza, non permise neppure ai suoi di seguirlo, eccetto Pietro, Giacomo, Giovanni e i genitori della fanciulla. La mancanza di fede sarebbe stata di ostacolo al miracolo. Entrati nella stanza, i genitori dovettero scoppiare in un pianto dirotto, e tanto più il padre, che allora la vedeva morta. È psicologico, infatti, nella morte delle persone care, che una visita, una condoglianza o anche un mutamento qualunque nella casa rinnovi il dolore e faccia piangere più amaramente. Per il rinnovato dolore dei genitori della fanciulla, Gesù non indugiò, ma presala per mano le gridò con la sua voce onnipotente: fanciulla, alzati! L'anima della defunta non era morta, viveva indipendentemente dal corpo come spirito immortale, ed il Sacro Testo ce ne rende testimonianza dicendo che ritornò lo spirito di lei ed immediatamente si alzò. L'anima sentì il comando di Gesù, e poiché egli, prendendo per mano il cadavere, l'aveva risanato e reso suo strumento atto ancora alle sue operazioni, ritornò ad infornarlo e la fanciulla si alzò. Era però indebolita dal malanno, che forse era di consunzione, perciò Gesù ordinò che le fosse dato da mangiare. I genitori rimasero stupefatti ed, essendo Giairo capo della sinagoga, espressero la volontà di parlarne al Sinedrio e ai sacerdoti per mostrare loro che Gesù era veramente il Messia. È evidente dal contesto, giacché è detto che il Redentore comandò loro di non dire a nessuno quello che era accaduto. Con la folla che era raccolta nella casa e nelle adiacenze e con la fanciulla che si era levata viva, questa proibizione non avrebbe avuto senso se Gesù non l'avesse data principalmente per le autorità. Egli conosceva il loro cattivo animo, sapeva che avrebbero tartassato Giairo e la famiglia, come fecero per la guarigione del cieco nato, e non volle che il povero padre avesse avuto molestie per causa sua. La sua proibizione era perciò un tratto di delicatissima bontà. 12 anni aveva la fanciulla morta e da 12 anni la donna inferma soffriva il flusso di sangue. Essa era colpita dal malanno e la fanciulla nasceva. E poi essa era guarita e la fanciulla moriva. C'era una corrispondenza provvidenziale tra queste due creature? Potrebbe anche esserci stata, giacché tante volte il dolore di uno è utilizzato da Dio come provvidenza di misericordia per un altro. Potrebbe essere che l'infermità della donna si sia mutata in benedizione di fecondità per la sterile casa di Giairo e che l'infermità e la morte della fanciulla abbia cooperato come tesoro di meriti e di dolore alla guarigione della donna. La conoscenza di questi misteri di immolazione e di provvidenza è riservata a Dio solo e non possiamo dirne nulla. Possiamo però essere certi che tutto è disposto con infinita carità e che il Signore tempera con ammirabile armonia le cose di questo mondo, anche le sventure. Anche le tentazioni più brutte e penose hanno un fine nella divina provvidenza e non possono oltrepassare un limite posto loro da Dio. Quando il caffè viene posto sulla fiamma per essere tostato, è esposto al pericolo della distruzione, perché la fiamma lo investe per distruggerlo. La sapiente accortezza del tostatore permette alla fiamma di agire fino ad un limite. E quando il chicco si è abbrustolito e ha emesso l'aroma, lo sottrae dal fuoco e lascia che esso crepiti per conto suo. La tribolazione e la tentazione ci investono per distruggerci e per rovinarci, ed il Signore lo permette per lavorarci e per trarre dall'anima nostra l'aroma della virtù. È necessario dunque aver fiducia in Lui ed abbandonarci al suo amore. Quando ci manca questa fiducia, noi ci abbandoniamo alle forze contrarie e contendiamo con esse, con le nostre povere forze, rimanendo sopraffatti. Il povero chicco di caffè che cosa può contro il fuoco? Oppone adesso la sua piccola massa legnosa, oppone il suo umore oleoso, crepita, ma non può salvarsi. La provvida mano non lo sottrae dalla fiamma a tempo opportuno. La povera emoroissa si era tutta affidata ai medici. Aveva speso quanto aveva ed era peggiorata. Se avesse fatto ricorso contemporaneamente a Dio, ne avrebbe tratto giovamento. Lasciò poi i medici. Lasciò ogni fiducia umana e ricorse a Gesù. E le bastò toccarne il lembo della veste per risanare. Se toccassimo almeno il lembo del mondo soprannaturale, se la nostra preghiera superasse i limiti di questa povera terra, con una fede viva, quanti ammirabili effetti produrrebbe. Gairo aveva supplicato Gesù di guarire la figlia ed il primo frutto che vide dalla sua preghiera sembrò disastroso, perché egli ritardò la sua visita trattenendosi con l'emorroissa e la fanciulla morì. Ma Gesù lo incoraggiò esortandolo a non temere e ad avere fede. A volte il Signore ritarda nell'esaudirci, a volte sembra che la nostra preghiera sia sfortunata e non produca, o produca l'opposto di quello che domandiamo. Non temiamo allora, e solo abbiamo fede, perché lo sperare anche contro la speranza è un segreto per ottenere da Dio non semplicemente un aiuto, ma veri e propri miracoli. Alla turba che piangeva la fanciulla morta, Gesù disse: non piangete perché non è morta, ma dorme. Questa grande e bella parola. Egli la dice anche a noi, quando perdiamo le persone care, poiché anche esse dormono, aspettando la risurrezione finale. Che cosa sono gli anni o i secoli del sepolcro, se non un sonno? Forse dormendo si calcola il tempo? Una notte sembra un minuto, e subito dopo le tenebre viene di nuovo la luce. Non siamo eccessivi nel piangere i morti, ma confidiamo nella gloriosa venuta di Gesù, che li richiamerà dal sepolcro e li farà risorgere. L'ossessivo dolore per i morti non è segno di amore, ma piuttosto di poca fede nella vita eterna e nella risurrezione. Si piange, sì, perché il cuore si intenerisce, ma si deve anche rimanere in pace, perché l'anima non muore ed il corpo stesso sta in riposo attendendo la risurrezione. E risorse la fanciulla e Gesù comandò che le fosse dato da mangiare. Anche l'anima risorge quando è tratta dalla morte del peccato, ed anche l'anima ha bisogno di cibarsi del pane della vita per sostentarsi e non ricadere nelle tenebre della morte. È impossibile senza questo cibo vivere di Dio e perseverare nel bene. Amen.
Amen. Meraviglia delle meraviglie, sentite qua. Ma dopo che uno ha ascoltato queste meditazioni, veramente ha fatto un pranzo di nozze, perché è il pranzo di coloro che godono di questa comunione con Gesù Cristo, dire: per Lui bisogna vivere, di Lui bisogna vivere e senza di Lui non possiamo vivere. Pertanto, Signore, Tu sia benedetto in eterno. E la mia vita sia un inno di ringraziamento e di benedizione continua per tutto quello che Tu hai fatto per noi, che siamo stati tratti dal nulla, non meritiamo niente e ci dai tutto perché Tu sei tutto. Ricordo, Anna, mia mamma praticamente è stata guarita in quella maniera là, da Padre Pio, no? Non aveva questi problemi dell'emorroissa, hanno detto: guardate, noi non sappiamo più che cosa fare, sta qua, diciamo, ormai, dice, tenetevela finché che potete, ma non ci sono speranze. Allora da Padre Pio, cioè la portano su da Padre Pio, e Padre Pio, dicono: guardi che Padre Pio passa di qua, lei quando passa le chieda. E Padre Pio l'ha provata nella fede, perché invece che girare da quella parte, ha girato da quell'altra. Allora mia mamma si è messa a gridare come Bartimeo cieco: padre, padre, e lui sentiva e sapeva, ma voleva vedere quanta fede aveva. Allora, tanto lui, diciamo, c'è qualche passetto in senso contrario. Lui si allontanava: padre, 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 padre. A un certo momento si è allungato un braccio, l'ha toccata, guarita all'istante. Però, l'ha provata però, voleva vedere se aveva fede, perché senza la fede non si può piacere a Dio. Noi che crediamo di essere molto piacenti e anche compiacenti e anche presuntuosi. Signore, sono malato, non so neanche quante malattie ho, ma sento che solo il santo, che anche il santo è provato, per cui neanche lui sa, il santo ti dice che è il più gran peccatore del mondo, io che lo sono, dico che sono un buon cristiano. È così, allora bisogna aver fede, dire: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi, se tu vuoi. E dice: sì, lo voglio, sii guarito. Perché il Signore vuole che siamo guariti, ma bisogna aver fede. Cioè, la malattia serve anche per provare la nostra fede in Gesù Cristo. Se però vedi, per esempio, anche Fatima, che è una bomba, cioè io dico che è una bomba perché ha parlato poco, ha detto di quelle cose che in tutti i migliaia di messaggi che sentono non ci sono dentro queste cose qua. Allora, Lucia chiede, il tizio chiede di essere guarito, chiede alla Madonna, no? Dice, Lucia dice, il tale chiede di essere guarito. La Madonna cosa gli risponde? Sentite un po' cosa gli risponde, digli che si converta. Cioè, tu vuoi essere guarito nella carne, ma sei più malato nello spirito, devi cambiare vita, se no non ti guarisco, è bene che tu stia malato. A quell'altro dice, ma ce n'è uno qua che chiede di essere guarito. Sentite la risposta, che botte ragazzi, la dolcissima mamma Maria, sentite che risposte, perché è mamma vera. Cosa dice? Dice, non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Hai capito? Non mi fido perché io ti guarisco e dopo tu. Invece di essere grato e vivere una vita di gratitudine verso colui che ti ha guarito, cosa fai? Cominci a offenderlo più di prima, per cui non te posso guarire perché Dio non si fida di te. Ma quando mai avete sentito di questi discorsi qua? Fatima, ecco, e si fa di tutto per insabbiarla. E vabbè, Anna, leggi il fioretto,
sì, 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 che riguarda San Giovanni Bosco, combattere e vincere con l'arma del rosario, da uno dei tanti sogni di Don Bosco. Impariamo la necessità della preghiera, specialmente del rosario. Don Bosco sognò di trovarsi ai becchi di Castelnuovo, nella casa del fratello Giuseppe. I numerosi ragazzi da lui guidati stavano giocando sull'aia. Sul più bello comparve uno sconosciuto, che visto Don Bosco gli andò vicino e lo invitò a seguirlo nel prato confinante. Qui si fermò e disse: guarda, lo vedi? La guida misteriosa aveva indicato il verde tappeto di erbe su cui era disteso un enorme, orribile serpente. Don Bosco rabbrividì a quella vista e con moto istintivo si voltò e fece per allontanarsi. Non fuggire, raccomandò quell'uomo. Avvicinati e osserva. Non oso. Non temere, accostati. Quell'uomo prese una lunga fune, di cui un capo lo diede a Don Bosco e l'altro lo teneva lui. Cosa dobbiamo fare? Domandò Don Bosco. Ora l'attireremo al serpente. E poi? Gliela lasceremo cadere sulla schiena. Così fecero. Il serpente si risvegliò, si contorse, rizzò la testa, tentò di mordere, ma la fune si chiuse stringendo il collo in un inesorabile cappio scorsoio. Dopo un po' di tempo il serpente morì e di lui non rimase che lo scheletro spolpato. Allora l'uomo misterioso slegò la fune, la trasse a sé, la raccolse, formandone un grosso gomitolo e la depose in una cassetta che chiuse per riaprirla dopo, brevi istanti. I ragazzi, interrotti i giochi, erano accorsi intorno a Don Bosco per assistere all'ultimo atto della tragica scena. Anch'essi gettarono gli occhi nella cassetta. Meraviglia, meraviglia! Quella fune si era disposta in modo da formare le 12 parole del saluto angelico. Ave, Maria. Don Bosco chiese, anche per i suoi giovani, la ragione di quel prodigioso cambiamento. Gli fu risposto: il serpente è figura del demonio, la fune e l'Ave Maria, o meglio il rosario, con cui si combattono e si vincono e si annientano tutti i diavoli dell'inferno. A proposito, pregare i misteri luminosi del Santo Rosario chiedendo alla Madonna di soccorrerci nelle tentazioni. Potenza del rosario, mamma mia, sì. Ecco.
E come Fioretto cos'è proponito?
Come Claudio, scusa.
No, dico, come Fioretto cosa proponiamo? Digiuno dallo smartphone.
Bravo, sì.
E naturalmente lasciare quella cosa là e dire un rosario di ringraziamento.
Bravo.
Perché la fune leghi questo smartphone, vero, e non impicchi noi, perché praticamente è come una corda al collo, qui no, non si riesce più a campare, la gente non si accorge. Io conosco persone sempre state semplici, non gli è capitato in mano quell'affare lì, non le riconosci più, sono elettrizzate da messaggi e messaggini, gente che era semplice, tranquilla, che non pensava alle cose, diciamo, alle cose del cielo, elettrizzate. Secondo me c'è dentro qualche cosa di velenoso in questo accidente qua.
Hai ragione, sì, hai proprio ragione, infatti, veramente.
Bene, grazie. Salutiamo allora tutti, Ave Maria.
Grazie, santa giornata a
tutti.
Ave Maria. Ave.